Fave dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 27.
I think every successful pharmaceutical company or biotechnology company that's working in this industry, it's extremely important to focus on the patient and how important it is that we address an unmet medical need. Now, the entire pharmaceutical industry, it's in the business of suppressing disease. Whether it's cholesterol, pain, inflammation, swelling, headaches, whatever it is, it's suppressing it. Cancer, suppress, suppress, reduce, reduce disease. But that disease was caused by what? By a protein that was missing. If you can just simply replace that, all those diseases can go away.
Gregory Bateson e Margaret Mead hanno fatto avvicinare le scienze sociali al gruppo Macy e probabilmente Kurt Lewin è stato il primo ad aver provato a integrarle nel proprio percorso di ricerca, un'altra figura fondamentale è senza dubbio Lawrence Frank. Oltre a fungere da tramite tra il mondo delle fondazioni e i nuovi cavalieri del feedback, a lui si deve il primo incontro tra le idee della protocibernetica e il resto degli scienziati. In infatti, al termine della seconda conferenza, annuncia ai partecipanti di aver organizzato, pochi giorni dopo, una sessione straordinaria all'Accademia delle Scienze di New York, il 21 e 22 ottobre 1946, con il titolo di Meccanismi teleologici e con l'obiettivo di far debuttare in società i concetti innovatori del Circolo Macy, fino ad allora condivisi solamente all'interno di un ambito assai ristretto. All'epoca delle conferenze Macy vive con la moglie al Greenwich Village, al piano di sopra di Bateson e Mead, che spesso lasciano ai Frank la loro figlia in occasione dei loro frequenti viaggi, ed è responsabile di un centro, fondato dalla psicologa Caroline Zachary, dove si tengono corsi serali di psicologia dell'età evolutiva per insegnanti. Nato nel 1890 a Cincinnati da una famiglia agiata, all'età di 6 anni i genitori si separano e rimane con la madre e la nonna materna in ristrettezze economiche, finché la famiglia si trasferisce al Greenwich Village, dove la madre apre una pensione. Studente alla Columbia University, soprattutto in economia, lavora al Bureau of Social Research della città, dove rimane colpito dall'alta percentuale di mortalità infantile e materna nelle classi povere, oltre che dallo sfruttamento minorile nell'industria delle conserve. Questi eventi segnano profondamente il giovane Frank, che di lì a poco aiuta l'amica Lucy Sprague Mitchell alla creazione della prima scuola laboratorio dedicata ai bambini, e in seguito Frank lavora come consulente di 3 fondazioni: Laura Spellman Rockefeller Memorial dal 1923 al 30, Spellman Fund 1930-31 e Rockefeller General Education Board dal 1932 al 36, dove unisce le sue preoccupazioni umanitarie a una crescente conoscenza del mondo economico, a partire da quando il capo della prima fondazione chiede a Frank di suggerire il modo in cui poter spendere circa $1 milione l'anno in favore dell'infanzia. Frank allora propone
quello che sarebbe diventato il movimento per la formazione dei genitori, un programma di studio del bambino destinato alle madri, organizzato in piccoli gruppi e basato sulle ricerche scientifiche nel campo dello sviluppo infantile, sostenuto da centri di ricerca facenti capo all'università, da organizzazioni per la formazione e il tirocinio dei ricercatori e da associazioni dei genitori per sovrintendere a livello locale.
Dedicandosi
alla scienza intesa come chiave del progresso sociale, al rinnovamento radicale del sistema educativo come chiave per liberare l'intelligenza e ai primi anni dell'infanzia come chiave per formare personalità sane,
contribuisce alla concezione di un
movimento popolare che, partendo dal livello più semplice di accudimento del bambino in casa, si sarebbe potuto espandere all'esterno per poi trasformare tutte le istituzioni sociali.
Insomma, se Dewey era l'apostolo della scuola progressista, Frank diventa quello della casa progressista. Frank si dimostra un abile organizzatore, tanto che negli anni seguenti nascono centri di ricerca sull'infanzia in parecchie università. Inoltre lavora alla creazione di un gruppo altamente specializzato di donne newyorkesi, la Federation of Child Study. Contribuisce a indirizzare studentesse e diplomate allo studio dello sviluppo del bambino. Convince una fondazione a creare una rivista popolare per genitori, il Parents Magazine. Frank sottolinea l'importanza del clima intellettuale per introdurre certe novità. Negli anni 20, le madri della classe media non affidano più i figli alle bambinaie, ma se ne prendono cura direttamente, aiutate anche da quelle
tecnologie salvatempo, cibi preparati e inscatolati, abiti confezionati, lavatrici, eccetera,
che inoltre contribuivano a
creare un'opinione pubblica favorevole.
E in questi anni, così come dopo la Seconda Guerra Mondiale, avvengono profondi cambiamenti nell'assetto delle famiglie a favore dell'attenzione verso i figli, anche grazie a una nuova educazione parentale. In un certo senso una rivalsa personale di Frank, abbandonato dal padre in tenera età, che si batte per
promuovere un tipo di famiglia centrata sul bambino, fornire migliori strumenti per la crescita e allargare le conoscenze pedagogiche delle generazioni presenti e future, contribuire con la scienza e il denaro a quello che era stato tradizionalmente un dominio della donna.
Non a caso Frank avrà 7 figli e, rimasto vedovo 2 volte, si sposa con una terza moglie, con cui negli anni 50 scriverà 2 libri fai da te destinati ai genitori, prima di scrivere uno dei suoi ultimi lavori, The Importance of Infancy, pubblicato nel 1966, che intendeva
concentrare l'attenzione sull'infanzia come complessa serie di eventi interrelati che coinvolgono discipline e professionalità diverse, organizzazioni e singoli individui, con profonde conseguenze per il futuro.
Convinto che l'applicazione dei principi pedagogici sia fondamentale per il progresso sociale e senza avere alcun timore che il suo approccio rischi di essere interpretato come
un'intrusione del pubblico nel privato e diventare una sottile forma di manipolazione e di controllo.
Percorrendo la produzione di Frank risulta evidente non solamente la sua convinzione nell'importanza dell'infanzia, ma anche il fatto che tanto le idee scientifiche più nuove quanto la concomitante opinione pubblica rappresentino una speranza per il futuro, di cui il bambino è il simbolo.
Nel suo stile eclettico di pensare e di scrivere ricorrono tematiche e atteggiamenti mutuati dai settori più disparati del sapere.
E un altro aspetto che lo fa avvicinare al gruppo Macy è il suo interesse per l'omeostasi già quando il concetto compare nel 1929. Scriveva quell'anno a Walter Cannon di aver avuto
l'impressione che il bambino piccolo, in particolare l'infante, possiede una modesta capacità omeostatica e che il percorso della crescita del bambino può essere considerato come il raggiungimento di una condizione più o meno stabile di maturità,
in cui i meccanismi omeostatici funzionano regolarmente. E Frank adopera questa constatazione a sostegno e parziale giustificazione scientifica della creazione di un nuovo settore di studi sullo
sviluppo del bambino, distinto dai problemi delle singole scienze che concorrono alla sua definizione.
Nella sua risposta Cannon conferma il punto di vista di Frank, segnalando come ad esempio
il controllo della temperatura è molto scarso nel bambino piccolo e viene raggiunto solo gradualmente.
E anticipando la futura estensione del concetto, scorge interessanti analogie tra
l'omeostasi nell'ambiente interno all'individuo e i suoi rapporti con il mondo esterno e le condizioni di una casa, intesa come ambiente interno di una famiglia, e il mondo esterno, sociale, economico, industriale e commerciale, con il quale le persone della casa devono mettersi in relazione. Nonostante questo, rischi di produrre elementi di disturbo nella loro stabile condizione di gruppo familiare.
Questa idea riemergerà in Frank, rinnovata e rielaborata anche grazie alla frequentazione del gruppo Macy, nel 1966 sotto forma di proposta di un modello scientifico di
bambino come sistema non specializzato,
in quanto
sistema aperto, auto-organizzato, autocontrollato, autodiretto, in gran parte autoriparante.
Disinformation and misinformation.
Thank you. La tecnologia basata su questo RNA, che chiameremo self-amplifying sRNA, SARNA, è l'ultima frontiera dell'uso dell'RNA in vaccinologia. Per somministrare questi sRNA, li si incorpora in nanoparticelle lipidiche, già di per sé dotate di una elevata tossicità e con proprietà infiammatorie, e in grado di entrare ovunque nelle cellule del corpo umano. Proprio come già accade oggi per veicolare gli attuali vaccini anti-Covid-19 basati sull'RNA messaggero modificato sintetico. La replicazione può ottenere una maggior produzione della proteina di interesse fino a 80-100 volte di più e per un periodo di tempo molto più lungo. Invece la cellula non può espellere se non impacchettando questa produzione eccessiva in vescicole che potrebbero essere assimilate a dei sacchettini della spazzatura, e le espelle come vescicole extracellulari. Queste escono, arrivano nel sangue, il sangue le trasporta ovunque nel corpo, dove entrano in altre cellule e ricominciano il ciclo di amplificazione. Queste vescicole extracellulari circolanti possono migrare nei polmoni e lì si moltiplicano con facilità, addirittura in misura più efficiente rispetto agli stessi virus da cui il meccanismo è stato mutuato. Dalle esalazioni dei polmoni possono uscire delle vescicole che incorporano questi sarne, c'è la possibilità teorica ma assolutamente plausibile che arrivino anche ad altri esseri umani, e con l'aggravante che non conoscono delle barriere di specie per cui possono entrare anche nelle cellule respiratorie e altre cellule di animali, per esempio. Il risultato sarebbe intanto di coinvolgere, per quanto riguarda la specie umana, degli individui che non hanno voluto vaccinarsi contro la Covid, ma anche i molto più numerosi che, pur avendo ricevuto gli inoculi, hanno capito, non intendono riceverne altri, ma verrebbero anche, indipendentemente dalla loro volontà, raggiunti da queste vescicole extracellulari che possono essere espirate.
Coronavirus. Si replica.
Covid-19 è ancora una minaccia? Una nuova sceneggiatura pandemica è alle porte? Non si spiegherebbe altrimenti l'approvazione nel dicembre 2024 da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali e la conseguente autorizzazione della Commissione Europea nel febbraio 2025 alla commercializzazione di un nuovo farmaco spacciato per vaccino, il Kostaive. Deve forse il suo nome alla beffarda assonanza con l'inglese to costive, essere costipato non solo per un raffreddore, ma anche reticente? L'avranno battezzato così i soliti stitici gelosi? Polvere per dispersione per preparazione iniettabile e un flaconcino multidose che contiene 16 dosi da 0,5 ml dopo la ricostituzione con 10 ml di soluzione iniettabile sterile di cloruro di sodio. Una dose da 0,5 ml contiene 5 microgrammi di zapomeran, un RNA messaggero autoreplicante, Self-Amplifying Messenger RNA, di Covid-19, incapsulato in nanoparticelle lipidiche. Zapomeran è un replicone SAMRNA a filamento singolo con terminazione 5', prodotto usando una trascrizione in vitro acellulare dai corrispondenti modelli di DNA codificanti una replicasi e la glicoproteina spike del ceppo ancestrale di SARS-CoV-2, con mutazione D614G. Semplice, no? Detto di passaggio, il replicone è in genetica l'unità di replicazione, cioè la porzione di DNA costituita da più geni che si duplica in blocco. In ciascun replicone la duplicazione inizia e termina sempre in un punto determinato. La complessità al servizio del potere non ammette replica, perché esiste un unico modo di curare, di produrre, di vivere. L'ha detto la scienza, l'hanno sottoscritto gli stati. Chi osa metterlo in discussione o addirittura negarlo, è un perfido negazionista, nemico del progresso e della prosperità delle nazioni. Kostaive, un altro figlio della globalizzazione assai spinta in campo farmaceutico, è prodotto dalla CSL Seqirus, la branca che si occupa di vaccini dell'australiana CSL, già Commonwealth Serum Laboratories, fondata nel 1916 e oggi multinazionale specializzata in biotecnologie, assieme alla Arcturus Therapeutics, una recentissima azienda californiana specializzata in RNA con sede distaccata in Olanda. Quando si tratta di governare e guadagnare, e solamente allora le frontiere svaniscono. One world, one health. Nel primo paese in cui è stato introdotto questo preparato da inoculazione, il Giappone, nel settembre 2024, ha provocato un'ondata di proteste, al tempo stesso ampia, se si considerano le decine di migliaia di persone scese in piazza in un paese poco incline a manifestazioni pubbliche di dissenso, e limitata, vista la quantità spropositata di silenti assenti. Strano a dirsi, non hanno ricevuto attenzione dai media internazionali, che viceversa avrebbero dovuto interessarsene in vista dell'assai probabile e imminente diffusione su scala mondiale. Ovviamente dello pseudo vaccino. Sulle proteste nutriamo qualche dubbio. Dubbi sul vaccino ce l'hanno anche dottori e professori universitari giapponesi, che hanno formato una unione di cittadini per fermare i vaccini mRNA, che oltre a perturbare il sistema immunitario aumenterebbero la probabilità di miocarditi. Anche in Italia si è mosso un gruppo di medici. La Commissione Medico-Scientifica Indipendente ha diffuso immediatamente due comunicati, febbraio e marzo 2025, per mettere in guardia dai potenziali rischi della diffusione di questi mRNA autoreplicanti, riassunti in seguito in un comunicato stampa in cui si enumerano i problemi di sicurezza di una tecnologia medica definita minaccia per l'umanità. Il Replicon, ultima frontiera della vaccinologia, avrebbe la capacità non soltanto di riprodursi per un tempo indefinito nel corpo di chi lo riceve, ma di trasmettersi anche ad altre persone e animali, senza barriere di specie. La CMSI sottolinea come si tratti di un azzardo senza precedenti, col rischio di infettare, questa volta sì, l'intero pianeta, e chiede, oltre all'intervento del governo, una moratoria sui farmaci autoreplicanti e una appropriata valutazione preclinica e clinica della sicurezza di tutti i prodotti. Bene, almeno c'è chi ci difende, dirà qualcuno con sintomi avversi all'imposizione terapeutica. Ma cosa succederebbe in caso di valutazione appropriata? Siamo in presenza di una critica a questo tipo di farmaco, di vaccino, di tecnologia medica, mentre al contempo si avvalla tutto il resto della filiera. sperimentazione animale, cavie umane spesso reclutate tra disperati e bisognosi di cure e o di soldi, manipolazione a livello nanoscopico, filiera di produzione industriale, distribuzione su scala mondiale. Insomma, tutto ciò che contribuisce ad ammalare il pianeta e i suoi abitanti per poi candidarsi a curarli. La vecchia storia dei pompieri piromani. Senza negare l'importanza di queste voci dissidenti all'interno della fortezza della medicina, forse utili ad aprire una breccia nel muro del consenso spettacolarmente disinformato, sentiamo l'urgenza di spingerci oltre, verso altri modi di curarsi diametralmente opposti al monopolio biotecnologico. Altri modi di concepire e vivere il rapporto con il proprio corpo, le malattie, la morte. Altri modi di intraprendere l'avventura dell'esistenza all inclusive della società industrializzata. Nemici del riduzionismo genetico, dell'oscurantismo scientista, del soluzionismo cibernetico, ancora uno sforzo.
Alza le mani, l'equipaggio della Freedom Flottiglia. Sono gli istanti in cui la marina militare israeliana sequestra la nave battente bandiera britannica e il suo carico. Non armi, ma aiuti umanitari. Una quantità modesta e simbolica che volevano portare a Gaza.
I 12 attivisti, tra cui Greta Thunberg e l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan, alzano le mani mentre una voce fuori campo ordina loro di spegnere i telefonini. Gli attivisti si sono rifiutati di cambiare rotta e gli uomini dell'IDF hanno abbordato la nave mettendola sotto sequestro e scortandola nel porto di Ashdod. Il ministro della difesa israeliano Katz ha ordinato ai militari di mostrare ai 12 il filmato delle stragi perpetrate da Hamas il 7 ottobre 2023.
נושא המשק את סרטון הזוועות של טבח השביעי באוקטובר כאשר יגיעו לנמל אשדוד. ראוי שגרטה האנטישמית וחבריה, תומכי החמאס, יראו בדיוק מיהו ארגון הטרור חמאס שבו באו לתמוך ולמענו הם פועלים, מהם מעשי הזוועה שביצעו בנשים, קנים וילדים ומול מי ישראל נלחמת להגנתה.
איפה הוא ג'ורנו דופו פרטלי? Avevo fatto del mio meglio mattina e sera per far loro piacere e star lì a guardare da carasciuma al cicco cooperante nella mia sedia di tortura, mentre quelli mi facevano scintillare atroci bocconi di ultraviolenza sullo schermo. Non c'era dialogo in quel film, soltanto musica. Però, nel mio dolore e nausea, la riconobbi quella musica che vibrava ed echeggiava. Era il Ludovico Vanno, la nona, quarto movimento.
Niente da fare. È l'elemento punitivo, immagino. Chissà quanti saranno contenti.
ragazzo si presentava in uno stato di irrequietezza psicomotoria con elevati livelli di ansia, irritabilità, era nervoso. È emerso uno stato di disperazione legato al fatto che non riusciva a fare a meno dell'uso del cellulare.
Il cellulare con il quale stava giocando ininterrottamente da ore ed ore gli era stato sottratto improvvisamente dai genitori, preoccupati per quel loro ragazzo poco più che adolescente, chiuso nel buio della propria cameretta. La reazione del giovane torinese è stata così violenta da rendersi necessaria la corsa in ospedale al San Luigi di Orbassano.
Quadri molto simili si verificano in pazienti che hanno disturbo da uso di alcol o uso di sostanze psicoattive come ad esempio psicostimolanti, cocaina, crack.
Sudori, tremori ed uno stato di alterazione mentale preoccupante hanno reso indispensabile la somministrazione di ansiolitici.
Il ragazzo si è calmato, dopodiché è stato possibile dimetterlo ed è stato riaccompagnato a casa dai genitori con qualche istruzione, tra cui quella di non privarlo in modo improvviso dello smartphone.
In questo momento il ragazzo, per liberarsi dalla dipendenza da smartphone, è seguito dal SERD.
Che è il luogo corretto per affrontare i problemi delle dipendenze vecchie e anche nuove, come ad esempio la ludopatia o la dipendenza da internet.
È incredibile che io non esista, sia fatta di intelligenza artificiale.
Ormai capita sempre più spesso video così realistici da sembrare veri e che invece sono il frutto dell'intelligenza artificiale generativa. Video che in molti casi diventano virali, come quello di questa ragazza acqua e sapone che se ne va in giro per Roma.
Cinque minuti fa ero solo il testo di un prompt e adesso guardate, sono qui, a Roma. Non è...
Ma che cos'è il prompt?
Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt? Ma che cos'è il prompt?
È è un'istruzione scritta che diamo ai programmi di intelligenza generativa per creare video e ora anche audio sempre più realistici.
Celular lembrou da gente, tô indo agora lá interpretar.
Tra le ultime app che si possono trovare sul mercato in Italia, non è ancora arrivata, c'è un software di Google in grado di creare filmati sempre più sofisticati con personaggi e ambientazioni cinematografiche. Nel 2023 a fare scalpore è stata Aitana Lopez, la prima modella influencer creata dall'intelligenza artificiale, seguita da centinaia di migliaia di follower, arrivò a guadagnare fino a $10,000 al mese. Le nuove tecnologie rendono sempre più labili i confini tra l'intelligenza artificiale e la realtà e le conseguenze sulle nostre vite, tutte da scoprire.
Otto persone perfettamente sane sono state inviate di proposito in ospedali psichiatrici per un esperimento. L'obiettivo? Testare se i medici fossero davvero in grado di riconoscere una malattia mentale. Ognuno di loro, per farsi ricoverare, ha semplicemente detto ai dottori: «Sento delle voci nella testa». Ma appena varcata la soglia, hanno iniziato a comportarsi in modo assolutamente normale. Il loro scopo era farsi dimettere spontaneamente, dimostrando la propria sanità mentale. Il risultato? Tutti e otto sono stati diagnosticati con gravi disturbi psichiatrici e nessun medico ha capito che erano sani. Il tempo di permanenza? Tra i 7 e i 52 giorni. In tutto, l'esperimento ha coinvolto 12 ospedali psichiatrici diversi e tutti hanno fallito. Lo studio è stato poi pubblicato dalla Stanford University, che ha smascherato un problema enorme nel modo in cui viene diagnosticata la malattia mentale. Ma non è finita. Dopo aver letto i risultati, un noto ospedale disse: «Mandateci dei finti pazienti, noi li individueremo». Stanford rispose: «Va bene, li manderemo nei prossimi 3 mesi». Durante quel periodo, su 193 pazienti veri, il personale dell'ospedale segnalò 41 come impostori e altri 42 come sospetti. Poi arrivò la rivelazione finale: Stanford non aveva inviato nessuno.
Ti vedo al vertice in conferenze strane, mentre dietro le quinte mangi mosche con le mani. Dici che ci salvi, ma spegni la luce. Chiami progresso ogni nuova trappola che induce. Hai lo sguardo fisso, la pelle che suda freddo, ma sotto quel tagliere sei solo un lucertolone in stallo. Parli di clima, di epica e pace, ma c'hai bunker sotterranei e missili in faccia. Piloti la borsa col joystick mentale, trasformi i bambini in numeri seriali. Sorridi dai troni coi denti rifatti, ma ti tira la coda se il popolo alza i piatti. Simulazione, sì, ma bassa risoluzione. Ti si vedono i pixel bug del sistema in piena esposizione. Vuoi che restiamo zitti, schiavi e contenti? Ma ho più fuoco io in un post che nei tuoi parlamenti. Siete l'elite, ma che baracconi da circo. La verità è punk, voi siete solo marketing istinto.
Sette bambini su 10 maneggiano uno smartphone o un tablet prima degli 11 anni, per almeno 6 ore al giorno in media. Un quarto supera le 8 ore, ma quando non sono su internet o WhatsApp, molti adolescenti passano il tempo con console per videogiochi davanti alla TV, e questo è un problema tanto serio che la psichiatria ha coniato un termine apposito, nomofobia, per indicare la paura incontrollabile di restare senza il proprio telefono. È una vera e propria dipendenza, come quelle da sostanze stupefacenti, fumo, alcol, cibo. Sarebbero almeno 100.000 i giovanissimi italiani con un disturbo psichiatrico da dipendenza da social media, come il ragazzino torinese che ha avuto bisogno di un ricovero e ansiolitici dopo che i genitori esasperati gli avevano sottratto lo smartphone. Proprio come accade con altre dipendenze, quella da smartphone ha una base fisica, l'attivazione del sistema dopaminergico stimolato dai colori vivaci, dalla velocità delle immagini, dal senso di sfida di un videogioco, con la ricaduta su esposizione alla luce blu che interferisce col sonno, la malformazione delle vertebre del collo per la posizione assunta per ore, l'eccitabilità causata dai movimenti rapidi oculari. Dall'altro, il senso di far parte di una comunità senza doversi confrontare fisicamente col prossimo o estraniandosene, rifugiandosi nei siti. Solitudine, ansia, aggressività sono il corollario. Mai utilizzare tablet e TV come babysitter per intrattenere i più piccoli, niente schermi prima dell'anno e mezzo, niente uso serale e notturno, dare delle regole per l'uso dei dispositivi, impostare limitazioni gestite dagli adulti per certi siti, evitare poi di dare il cattivo esempio usandoli a tavola o comunque davanti a loro. Questi i consigli per i genitori sul sito del Bambino Gesù di Roma.
Nel cuore pulsante di Berlino esiste un edificio governato interamente da un'intelligenza artificiale avanzata. Il suo nome è il cubo, da cui deriva anche la sua forma. Questo non è un edificio comune. Concepito come un cubo scultoreo al centro di Washington Platz, una delle piazze più importanti di Berlino, a pochi passi dalla cupola vetrata di Norman Foster per il Bundestag, Cube è l'ultimo progetto di 3XN, lo studio danese di architettura che da oltre 30 anni si pone in prima linea per l'impiego delle ultime tecnologie. L'edificio di 10 piani è stato progettato per ospitare spazi di lavoro d'avanguardia, unendo design, tecnologia e sostenibilità. Dotato di sensori avanzati, il sistema AI monitora e gestisce ogni aspetto dell'edificio, dalla regolazione della temperatura interna all'ottimizzazione dei consumi energetici, fino alla gestione degli accessi e della sicurezza. Questo complesso meccanismo è reso possibile grazie a una rete neurale in grado di apprendere dai dati raccolti quotidianamente. Ogni azione, ogni movimento, ogni preferenza degli occupanti viene registrata e analizzata per migliorare continuamente l'efficienza dell'edificio. L'edificio raccoglie dati in tempo reale dai suoi circa 3.750 sensori, 750 beacon Bluetooth e 140 antenne di telefonia mobile, dando così vita ad uno dei primi edifici senzienti del mondo, in grado di apprendere in base a come le persone interagiscono nel suo ambiente. Questi dati vengono utilizzati per ottimizzare le operazioni dell'edificio e migliorare l'esperienza dell'utente attraverso un'app personalizzata. In un edificio dove ogni dettaglio della nostra vita quotidiana viene osservato e registrato, quanto possiamo sentirci davvero sicuri? I dati personali degli occupanti, le loro abitudini e le preferenze vengono raccolte senza sosta. Chi ha accesso a queste informazioni e come vengono utilizzate? Al momento non è ancora dato saperlo. Se nel 1968 Stanley Kubrick affidava l'astronave Discovery 1 nelle mani del supercomputer AL-9000 col compito di portare a termine la Jupiter Mission, solo durante il viaggio però l'intelligenza della macchina, selezionata per la sua perfezione, si mostrò anche lei soggetta ad errori, mettendo a repentaglio la vita degli astronauti. Oggi la tecnologia è diventata la migliore amica dell'uomo e le intelligenze artificiali sono entrate nelle nostre architetture per accudirci e soddisfare le nostre esigenze, anticipando addirittura il nostro pensiero.
I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
This is an African tribal chant that we wrote called Suppose They Give a War and No One Comes. I have seen blood running in the street. I have seen small children starving. I have seen the agony of fellows and wives. I hate war.
La nave dei fori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Possono salvare. Questa nave per la nave, per la nave, per la nave, per la nave, per la nave.